וקורא למוזיקה לשונה ליגה פור אמריקן אנדיאמו אין עונדה לדומניקה וקליקה סו רדיו פלאית בסבול למוזיקה לשונה ליגה פור אמריקן אנדיאמו אין עונדה לדומניקה וקליקה סו רדיו פלאית.
Siamo noi, siamo quelli di Baseball e Musica, puntata numero 12, qua in questo studio, oggi molto molto affollato.
Sì, puntata specialissima, siamo emozionati perché per la prima volta abbiamo veramente il pubblico live che ci ascolta. Sì, un sogno che sia vera.
Sì, sì, sono i ragazzi anche che stanno facendo winter meetings dei proprietari delle squadre di Fanta Baseball, sono attivi, li vedo parlare, li vedo cianciare, sono un pubblico diciamo che non ci sta molto a sentire, meno male, così noi possiamo dire le nostre castronerie in completa tranquillità. Innanzitutto c'è da dire una cosa, puntata di Natale, le abbiamo fatti l'altra volta, gli auguri li rifacciamo a tutti, speriamo che abbiate passato un bel Natale, speriamo che il 2009 sia un anno ricco di soddisfazioni baseballistiche e non, e rinnoviamo appunto gli auguri a tutti. Cosa è successo nell'MLB in queste due settimane? È successo poco perché le grandi firme che aspettavamo erano quelle di Sabatia, ne abbiamo parlato l'altra volta, con gli Yankees scatenati, Yankees che si pensava che avessero finito la paghetta, il venerdì Steinbrenner aveva dato la paghetta al GM che invece ha tirato fuori, ha rotto il porcellino ed è riuscito a portarsi a casa con un contrattino così da 8 anni, 160 milioni di dollari bruscolini, anche il prima base Mark Teixeira, che molti pensavano fosse destinato invece agli odiatissimi rivali dei Red Sox.
Esatto, praticamente c'è stata una serie di gufate contro gufate, lotta a chi la gufava di più, scaramanzie di tutti i tipi, perché Tex era il secondo pezzo grosso di questa off-season. È andato anche lui principalmente è andato via proprio adesso sotto Natale, perché aveva espresso questo desiderio: vorrei fare un buon Natale sapendo dove andrò a giocare l'anno prossimo, e quindi purtroppo vestirà il pigiamone pure lui.
Ha detto: devo fare tanti regali quest'anno, non so qual è il mio budget, vorrei saperlo prima di Natale.
Tra i regali, pare, dice qualche rumor, l'armadio per la moglie di Sabatia di cui parlavamo la scorsa puntata.
E poi ha anche regalato il Paraguay intero a sua moglie, l'ha comprata interamente e gliel'ha regalato. Baggianate a parte, volevo un attimo che tu mi dicessi la tua opinione su questo fatto. Ecco, gli Yankees hanno fatto piazza pulita. Ne parlavamo ieri sera, ti dicevo che avevo letto questa intervista del proprietario dei Brewers, Mark Attanasio, che su Bloomberg spiegava che lui cinque anni fa aveva pagato 223 milioni di dollari tutta la franchigia di Milwaukee, e quest'anno si è visto soffiare dagli Yankees e Sabatia, al quale aveva fatto una lauta offerta per rimanere in Wisconsin, e ha visto investire quasi mezzo miliardo, sembra strano dirlo, mezzo billion dollari in tre soli giocatori.
Ma allora, innanzitutto c'è un'antipatia di base che tendenzialmente il baseball ha nei confronti degli Yankees, però anche se io provo questa antipatia la vorrei un attimo sfatare. Al di là che siano gli Yankees, se li avessero spesi tutti quei soldi anche i Red Sox o chiunque altro, alle persone comuni come noi dà un po' fastidio di vedere, come vedremo anche più avanti, veder spesi tutti questi soldi in questa maniera non quantomeno equa. Quindi si parla di cominciare a mettere anche in MLB un salary cap, un salary floor. Questi sono, diciamo, che gli argomenti principali di questi ultimi tempi.
Sì, magari dovremmo tirare fuori di nuovo la rubrica del dibattito, che abbiamo un po' abbandonato, perché diciamo che tutti gli sport americani sono utilizzati degli metodi diversi, tutti col salary cap un po' più stretto, come può essere quello della NFL, un po' più largo come sono quelli delle altre leghe. L'MLB è una, diciamo, è l'unica, l'unica lega che ancora non l'ha.
È San Marino.
San Marino non l'ha ancora utilizzato, e questo crea delle grandi disparità fra le squadre che hanno i soldi, hanno i grandi mercati e riempiono sempre i parchi, e invece le squadre medio piccole, che invece devono investire soprattutto sulle farm. Il discorso del salary cap dovrebbe coinvolgere ovviamente tutta la regolamentazione, anche delle scelte. Non è che uno dice: vabbè, quest'anno potrei spendere 100, chi si è visto si è visto. Sarebbe un discorso lungo da fare, magari un giorno lo faremo con più attenzione. Altre due firme che volevo porti all'attenzione sono quella del grande Big Unit.
Big Unit, sì.
Si è accasato sotto il sole della California, è andato ai Giants, ha firmato per una cifra equa, in questo caso sui 10 milioni di dollari, diciamo, fra incentivi e stipendio base. Secondo me è un grande colpo per i Giants, che dopo il pacco di Barry Zito stanno un po' più accorti. Ecco.
Beh, devo dire che a me piace questa firma. Parlavamo poi ieri sera con i ragazzi. Oh, Randy Johnson comunque è lì, è uno di quelli che quando veniva scoutato aveva la dritta sulla scala degli 80, quindi non miglia, ma nella famosissima scala degli scout. Quindi voglio dire, uno che nonostante l'età gli fai un contratto da un anno, sono 8 milioni spesi benissimo. Ad Arizona ha fatto una stagione comunque degna, voglio dire, perché no in rotazione un uomo come lui.
Oltretutto ci sono due o tre talentini nella rotation dei Giants che con Randy Johnson davanti potranno sicuramente come delle spugne succhiare tutta la conoscenza, tutta l'esperienza, magari qualche dritta sui lanci di questo straordinario lanciatore, questo straordinario personaggio. Ricordiamo Perfect Game, grandi World Series, è veramente uno della storia del baseball, destinato all'Hall of Fame. Un'altra cosa che ti voglio dire di Johnson, che l'anno scorso proprio a Milwaukee ha raggiunto 300 vittorie ed è stato applaudito, ha fatto milioni di strikeout, è stato applaudito da tutti. E quindi mi ha fatto piacere vedere Randy Johnson uscire dal Miller Park tutti in piedi, e è stata una situazione veramente commovente, con lo stesso Randy Johnson che si è levato il cappello e ha salutato il pubblico di Milwaukee. Altra firma è la conferma dei Dodgers con Furcal, matrimonio Dodgers-Furcal continua, anche in questo caso un po' meno i soldi di quello che si prevedeva, ma è una tendenza che ti segnalo, cioè, a parte i big, i contratti sembrano essere ritornati un po' più umani per quei giocatori non di primissima fascia ma di seconda fascia, prendono i soldi giusti.
Non mi smetterò mai di stancarmi di citare il contratto furto a Carlos Silva dei Mariners, vero Pixi? che l'anno scorso sono riusciti a dare più di 11 milioni medi all'anno per uno come lui. Quindi bene che vadano in questo senso.
Bene, quindi anche l'MLB sembra avere ricevuto qualche dritta dall'economia americana, che è in discesa. Questa puntata sarà incentrata sulle canzoni natalizie, le tipiche che sentiamo, non certo Jingle Bells. Vi dedichiamo dei Ramones, la punk band, scusate, americana, Merry Christmas. Eccoci qua, la voce dei fratelli per modo di dire, Ramones con Merry Christmas. Subito mi devo un attimo scusare perché abbiamo detto una delle nostre solite bagianate, perché Randy Johnson non ha raggiunto la 300ª vittoria, mi ero confuso, ma i 3000K in quel di Milwaukee, la 300ª vittoria, quella che cerca quest'anno, gliene mancano poche, una decina mi sembra, poco più di 10, speriamo che quest'anno le raggiunga, però come ho detto l'Hall of Fame è bella che
poi è. Spieghiamo il retroscena, avevamo qua davanti Tiziano che faceva 3-3-3, guarda, parlavamo di Randy Johnson, oh 3-3, e noi 3-3, cosa sono 300 vittorie, no? Quindi vabbè, la comodità di avere qua dei collaboratori attorno a noi, che però stiamo ancora un po' lavorando sulla comunicazione. L'altra segnalazione invece che ci ha fatto Web a subito, che se è offeso, però ha detto: cavolo, avete parlato di Furcale, di Randy Johnson, confermiamo la trade di Wood, che lui stesso aveva un po' detto come sì, forse ci siamo, ma toccandosi un po' nelle parti basse, ha detto non è ancora detto.
Quindi Kerry Wood ha incredibilmente passato i physical, è un giocatore per, a tutti gli effetti, dei Cleveland Indians, chiuderà 10 milioni 2 anni, anche lui come vedete ha preso i soldi, ma quelli giusti. Anche K-Rod ha preso quelli giusti, forse finalmente abbiamo detto una, diciamo, inversione a U per i soldi dati ai free agent. Adesso, come avete imparato, c'è stata anche la rivoluzione dei numeri, perché non è più Lefi ad impazzire, ma sono io a dare i numeri. Calle dai numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Eccoci qua con i numeri, il numero 12, la puntata numero 12. Vi parlerò del numero 12 con qualche citazione dei frilli, diciamo, in apertura, che poi frilli non sono. Volevo parlare ad esempio di Dusty Baker, che ha indossato il numero 12 nei Cubs o The Rocket, ce ne ha parlato l'altra volta Joe Sox, il suo primo numero a New York è stato il 12, ma il 12 di cui voglio parlare io è Wade Anthony Boggs, nato il 15 giugno nel 1958 ad Omaha nel Nebraska. Non è uno stato Nebraska che dà molti atleti, eh? No. Ci ha dato un bellissimo album di Bruce Springsteen che si chiama Nebraska voce e chitarra, un bel album, ma giocatori atleti non ne dà tanto. Third baseman è introdotto nella Hall of Fame nel 2005, ha uno dei record dell'MLB per i terza base con 12 apparizioni all'All-Star Game consecutive. E la prima chicca che ti do è quella che ha giocato la partita più lunga della storia del baseball professionististico in AAA, i Rochester Red Wings contro i Pawtucket, come si chiamano, lo sanno solo i tifosi dei Red Sox,
qualcuno ci pronuncia correttamente
Pawtucket, una cosa del genere. I Red Sox sono nella farm dei Red Sox. Nel 1981 si sono affrontati in questa partita Wade Boggs e addirittura dall'altra parte giocava Cal Ripken Jr. Si sono visti poi tantissime altre volte durante la loro straordinaria carriera e hanno giocato in questa partita che è durata 33 inning, 8 ore e 25 minuti ed è finita 3-2.
altro che long game.
Una partita che è stata giocata in 3 giorni, mi sembra di ricordare, con l'ultima davanti tipo 40.000 spettatori che erano assiepati ovunque. Gli ultimi 2 inning invece è finita subito e quindi sono andati a casa tristi dopo appena mezz'oretta. Di box sapete ormai, cioè, a furia di dare i numeri, sono grandi giocatori, battono gli home run, battono, ma a noi cosa ci interessa? Interessano le storie, quelle un po' più trash, diciamo, un po' quelle da novella 2000, le storie che
come la puntata scorsa c'era il Big Poison. Qual era il Big Poison di Wainer?
Diciamo che la storia di Wainer si può un attimo associare a quella di Wade Boggs, perché anche Wade era un personaggio tutt'altro, non oserei dire irrispettabile, però era un cittadino non irreprensibile. Ad esempio, molto famose le sue storiacce, oserei dire così, con Margot Adams, una signora che poi lo ha, come si dice, gli ha fatto causa, gli ha chiesto milioni di dollari perché diceva che la picchiava, lui invece diceva che gli rubava i soldi. Una storia veramente a tinte fosche in cui non vogliamo
entrare.
La storia, le storie carine sono queste, che era uno super superstizioso. Lui mangiava sempre alla stessa ora, sempre lo stesso menù, e pensa, cioè, giocano tutti i giorni per 6 mesi, questi che sono atleti, che noi siamo abituati a vedere i calciatori che vanno in ritiro, si mangiano l'insalatina, la cosa ogni giorno, ha bisogno della vitamina GZ, della proteina.
No, questo come minimo,
questo qua si mangiava, sì, tipo 45 polli fritti, di qua di là hamburger, poi cetriolini direttamente con la mano nel barattolo, e poi andava a giocare e batteva come un pazzo. Poi faceva stretching alla stessa ora, gli scattini alla stessa ora, sempre le 5:17, 7:17. Aveva queste strane.
Anche c'è il numero, c'hai proprio anche le date. Sì,
sì. Alle batting 5... practice 5:17. Poi faceva degli scattini alle 7:17. Quindi.
Certo. Ma entra in un ciclo, certo. Per cui non,
allora,
esce più.
Poi volevo anche segnalarti questo di Wade Boggs. Avete presente la puntata dei Simpson, quella in cui il signor Burns forma la squadra di grandissimi giocatori?
La saprà sicuramente Publitz.
Quella è Wade Boggs, è quel personaggio interpretato doppiato da se stesso nei Simpson, che litiga al bar con Barney Gumble e si tirano i pugni in faccia perché uno diceva che il più grande politico inglese era Pete the Elder, l'altro Pete the Younger. Si picchiano, incredibilmente vince Barney Gumble e non può giocare la partita del signor Barnes. Fiore
perché,
all'occhiello.
Lo devo dire perché, non essendo in video, perché mi si è scaricata la batteria del cellulare, appena abbiamo pronunciato questa cosa, Pablo si è messo subito in piedi, ha controllato che dicessimo tutto giusto.
No, perché era uno era il maggiore, l'altro era non farlo.
Segnala che erano Lord Palmerston e Pete il Maggiore, non Pete the Elder, Pete the Young. Bravo Pables che ci tira subito le orecchie ogni blocco, come sapete che faccio qualche refuso, lo facciamo. Però abbiamo qua giustamente chi vuole della professionalità, non è che siamo due cretini, vogliono dei professionisti. Noi tentiamo di migliorarci e vi diciamo che è la ciliegina della carriera di Wade Boggs è questa. Durante un viaggio transcontinentale tipo Los Angeles, New York, è stato visto bere 64 Miller Lite. Attenzione, tenetevi forte, 64 di Miller Lite, tanto che nei college americani la Miller Lite si chiama la Boggs Lite. Mi prendo una Boggs Lite, perché diciamo lui ha richiesto, ha detto, non ha confermato, però ha detto sì, ho fatto tante cose di cui non sono fiero. Quindi grande Wade Boggs, a lui dedichiamo una bella canzone. La canzone la conoscerete tutti, una canzone che abbiamo sentito milioni di volte, ma anche noi non ci possiamo esimere. La canzone di George Michael degli Wham, Last Christmas, ci vogliamo tutti bene, ci innamoriamo, anche perché l'anno scorso io ti ho dato il mio cuore e tu invece l'hai buttato via.
Wow.
I gave you my heart, but the very next
entriamo in studio sulle note un po' melense di questa canzone di George Michael e degli UM, ma non potevamo esimerci, quando si parla di Natale, mettere questa canzone. Abbiamo un ospite principale e svariati altri ospiti che ci introducono, e ora la sigla vi dirà cos'è, lo sapete meglio di noi.
No, aspetta, ti interrompo. Ti interrompo subito, perché sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto un'altra velinata prima. Perché su Randy Johnson queste segnalazioni non funzionano. Ci ha punzecchiato ancora un po'. Quindi Pables, così almeno noi ci laviamo le mani, dici la verità su Randy Johnson.
Allora, K l'ha fatti 4789 e dovrebbe aver superato Clemens in quel giorno a Milwaukee, diventando il secondo all time per numero di strikeout dopo il grande Nolan Ryan.
Faccio l'ultima precisazione: Randy è a 295 wins, quindi a 5 vittorie dalla fatidica cifra delle 300.
Grazie Tiziano, bravo. Allora, gli avevamo regalato prima qualche vittoria in più, poi gli abbiamo levato dei K. Però io mi ricordavo che si levava sto berretto a Milwaukee, salutava tutti in piedi, lo ringraziavano, lui diceva come sono stato veramente toccato al pubblico di Milwaukee, non mi ricordavo però qual era l'evento che è scatenante. E quindi ora chiudiamo questa parentesi e iniziamo a fare questo benedetto quizzone. Allora, ne avrete sentito parlare, perché le edizioni di Leffio dai numeri sono state tutte basate sul libro gentilmente da lui offerto. Stiamo parlando di Pixie, vero Deus ex machina di questa trasmissione, ora ci presenta il suo quizzone.
E vai! Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo precisare che questo quiz non è farina nel mio sacco, ma l'ho preso da un gioco da tavola regalatomi quando nel mio soggiorno negli States, come regalo di Natale. Quindi ormai siamo in tema natalizio. Quindi, allora, spieghiamo brevemente come si è diviso. Siccome siamo quasi pari come persone del forum tra American League e National League, abbiamo deciso cosa facciamo. Ci dividiamo in American e quadruplo A.
Partitone quadruplo A, non fa ridere nessuno. Ci sono anzi degli ascoltatori che hanno spento adesso la radio, giustamente offesi, perché stiamo parlando della Lega dei Campioni del Mondo. Quindi porta rispetto e fai le domande, quello per cui ti paghiamo, non esagerare.
Per l'American League abbiamo Leffio, Tasco e Webba. Bravo. National League abbiamo Calle, Pablez e Tiziano. Poi c'è un aiuto da casa che sarà una sorpresa per chi vorrà usare l'aiuto.
Non si sa chi lo farà questo aiuto da casa.
Allora, partiamo con la prima domanda.
Quindi a rispondere chi è?
A rispondere, allora, si gioca uno per squadra. Quindi, per l'American,
Webba.
Per la National, Pablez.
Ok.
Allora, nel 2004 Ichiro ha avuto 80 partite con valide da extra base e ha battuto il record che durava dal 1969 di chi? A. Mike Schmidt, B. Pete Rose, C. Don Mattingly, D. Brett Boone. Risponde prima Webba.
Io andrei con Pete Rose.
Pete Rose, personaggio controverso. Anche Pablez.
Vale dire anche secondo me. Però poi ti diciamo copione, se vinciamo.
Tanto non è un copione perché è sbagliato, perché no. Era Don Mattingly.
No, ragazzi.
Adesso rispondo prima io.
Siamo alla seconda domanda, dove si vedrà confrontare Tasco contro Tiziano. Tiziano dovrebbe essere più preparato, perché ci ha raccontato che ha seguito le puntate di Baseball e Musica recentemente, e questa è proprio una domanda sullo show. Infatti, vediamo se siete stati attenti nelle ultime puntate. Chi ha detto "non è finita finché non è finita"? Qui risposta secca, senza...
Penso indubbiamente Yogi Berra.
Condivido.
No, questa è misera. Cioè, questa non si può.
Questa è il commissioner, ovvero io, decide che ha un punto per la National e mezzo per l'America. Perché Tasco aveva la faccia che gli spettatori non possono vedere, ma secondo me non la sapeva, quindi mezzo punto. Adesso
il potere del commissario.
Ora ci basta mantenere il vantaggio.
I conduttori, ovvero Lefio contro Cal. Il numero di maglia che Hank Aaron ha indossato quando giocava per i Braves e per i Brewers era A 6, B il 22, C 33, D il 44. Lefio.
Sono contento che rispondi prima tu, perché io la so.
Sì. Allora, aspetta che penso, mi prude la schiena. Non capisco.
Ci sono dei tentativi miseri, ma veramente come, miseri come, di aiutare.
Va bene, va bene. A questo punto sono in difficoltà perché io vorrei dire un numero, ma
cosa ti dicono
dalla regia? È un 44.
No, infamata questa, perché non lo sapeva minimamente. Io lo so perché è uno dei pochi numeri ritirati dai Brewers, quello di Hank Aaron, perché giocava a Milwaukee nei Braves,
quindi
44. Ah.
Ma io pensavo, aspetta,
in fila, aspetta. Però in no, fila, aspetta, per
prima
tre,
voglio, prima voglio vedere
risposta esatta. Ah, un punto, okay,
bravi, bravi. No, io pensavo che fosse 44, però fosse, pensavo fosse una domanda dragobetto, e che quindi sai, tutti sanno che è 44 Aaron, però magari sai.
Bene, siamo quindi sempre, quindi manteniamo, bravo, il vantaggio, l'importante,
sì, quindi, è questo, alla fine ragazzi è un All-Star Game, quindi chi è contro l'All-Star Game non dovrebbe ascoltarla, questa trasmissione, mi raccomando.
Ci sono le più grandi stelle del forum, ragazzi, cioè c'è tutto il meglio, poi facciamo anche l'Home Run Derby, sì.
Domande secche, basta.
Beh, basta.
Domanda numero 4, Tasco contro Publets. Eh no, si cambiano
le...
Il primo e unico giocatore a battere un fuoricampo da mancino e da destro nella stessa partita nel 1993 è stato A. Barry Bonds, B. Ken Griffey Jr., C. Carlos Berga, D. Bernie Williams. Tocca alla National a rispondere per primo.
Bernie Williams. Anche la... l'American dice Bernie Williams.
Eh sì, però se siete dei conigliati
tanto è sbagliato, no. Perché Carlos Berga, di cui non conosco nemmeno chi sia.
Sì, però voglio segnalare che la
Webba l'avrebbe saputa. La sapeva Webba, peccato.
Quindi mezzo punto per noi.
Non è vero.
No, mezzo punto in meno perché avete mandato quello sbagliato a rispondere alla domanda.
Piccola nota di servizio, cerchiamo di parlare a una spanna dal microfono, così più o meno abbiamo tutti lo stesso volume.
Allora, domanda numero 5, in gioco Lefio e Tiziano. In un giorno caldissimo degli anni 60, Don Drysdale, mentre lanciava una partita, A. si è scottato ed è andato all'ospedale. B. ha perso 15 libbre, ovvero quasi 7 kg. C. tutti gli spettatori se ne sono andati per il caldo. D. la partita fu sospesa a causa dell'alta temperatura.
Chi risponde per
prima? Rispondiamo diverso.
L'American.
Allora, io, il mio cervello mi dice una risposta, però io non riesco a resistere e dico si è scottato e non ho potuto andare all'ospedale.
Buongiorno caldissimo. Ma sono molto indeciso perché ha perso 7 kg, non mi sembra più un ciclista al Tour de France quando deve andare sul Mont Ventoux. Ma la partita è stata sospesa a causa dell'alta temperatura.
Vediamo.
Hanno sbagliato entrambi, no, perché tutti gli spettatori se ne sono andati.
No. Tutti.
E lui ha perso peso, ma non così tanto. Quindi 0 punti entrambi.
Bene, siamo sempre in vantaggio. L'altra volta avevamo parlato della partita dell'esordio del Comerica Park, la partita d'avvio che era talmente
era freddo
che sono rimasti alla fine solo 400-500 spettatori. Questa invece era talmente caldo che sono proprio tutti, nessuno, neanche quei 500 hanno resistito. Andiamo avanti.
Domanda numero 6, Webba contro Calle. Quale di questi pitcher ha un record di 6-0 nelle World Series che ha giocato? A. Lefty Gomez, B. Ted Lyons, C. Lefty Groove, D. Jim Palmer.
Chi tocca?
Tocca alla National.
Io direi Lefty Groove,
che è l'unico nome che conosci tra questi.
Io direi Jim Palmer.
Dai Webba. Webba,
ha solo azzeccato la National, però il nome, e quindi hanno sbagliato, perché era Lefty Gomez e invece la National è Lefty Groove.
Non è mezzo punto.
Io mi arrogo mezzo punto.
No, niente mezzo punto.
È una traversa, preso. Vabbè.
Ricordo che c'è ancora l'aiuto, per chi volesse usarlo. Domanda numero 8. Facciamo giocare di nuovo Tasco contro Tiziano. Questo sospiro qua di... Allora, chi tra questi ha vinto il Cy Young Award sia in American League che in National League? Cioè Tasco, che
Tasco la sa. Dai gesti Tasco la sa.
A. Jim Palmer. B. Steve Carlton. C. Gary Lord Perry. D. Don Newcomb.
Chi risponde?
Il gelo assoluto.
Ho dimenticato. No, mi sono America, dimenticato.
American.
Io andrei con Gary Lord Perry.
Buona questa risposta, me la sento bene.
Io, giusto per differenziarmi, dico Jim Palmer.
Un attimo, che non mi ricordo la risposta, quindi andiamo a sbirciare nel fogliettino.
C'è chi banfa qua, c'è chi ruba.
Ha risposto giusto l'American League.
Super Tasco. Da notare il grafico del boato.
Parziale 2.5 American 2.
A parte che stiamo facendo comunque una figura barbina, perché siamo in 8 e non diamo una risposta giusta che sia 1. Vabbè, continuiamo. Io mi sa che questa volta mi sento che chiamo l'aiuto, perché qua
domanda
superiamo.
Ultima domanda?
No, ce ne sono ancora 3. Domanda numero 8. Quale di queste squadre ha perso 21 partite di fila nella prima parte della stagione del 1998? A. Philadelphia Phillies. B. San Diego Padres. C. Oakland Athletics. D. Baltimore Orioles. Lefio. Publets.
Tocca la National League.
Dico Phillies perché sono perdenti per eccellenti.
Eccellenti perdenti.
Tantissimi saluti a Dick Mods.
Io dico invece i Padres, perché secondo me da quell'anno hanno iniziato a indossare la divisa militare, che è brutta.
La divisa militare è brutta, ma avete sbagliato tutti e due, perché erano i Baltimore Orioles.
No. Non avrei detto, io avrei detto che Pablets aveva brincato, anche perché i Phillies sono la squadra con più sconfitte nella storia dell'MLB. Quindi continuiamo con la nostra serie veramente infausta.
Quanto siamo? 2.5 a 2.
2.5 a 2 e siamo alla nona domanda.
No, è una partita molto tattica, ragazzi. Cioè, dobbiamo dire anche questo. Qua ci sono dei professionisti, quindi tatticismo esasperato.
Esatto.
Questa è una domanda molto facile, però al quale io non sapevo rispondere. In quale città giocano i Texas Rangers? A. San Antonio. B. Austin. C. E poi? Dallas. D. Houston.
Chi risponde?
Chi risponde?
Attenzione, io qua...
E nessuna delle precedenti.
Io qua mi sento di chiamare l'aiuto, perché...
Vabbè, allora National League chiama l'aiuto?
Sì, io lo so perché so dov'è lo stadio dei Texas Rangers. Però voglio che un aiuto che mi dica qual è secondo lui la risposta giusta.
Quindi parola al Jolly Rua Duvose.
Vai Rua, rispondi per la National League.
Bravo. Si applauso prima e dura.
Ma devo parlare tramite telefono? Come si da casa? O...
Sì, puoi andare in bagno e telefonare se vuoi.
Fantozzi che urla.
Esatto.
Nessuna delle precedenti?
Cosa risponde l'American League?
Nessuna delle precedenti.
Esatto.
Giocano a Darlington, forse, se non erro.
Io non la sapevo.
Quindi, ragazzi,
io non la sapevo, l'avevo detto.
C'è una domanda, la domanda spareggio, la domanda finale.
Sì.
Vai.
Chi è il giocatore che ha giocato più anni nel baseball? A. Cal Ripken Jr. B. Cal Ripken Sr. C. Robert Yount. D. Nolan Ryan.
Chi risponde?
Non so, vogliamo fare un consulto?
Consulto di squadra.
Un consulto di squadra.
Va bene, dobbiamo fare un consulto di squadra. Ti
consulto,
freghiamo,
rispondiamo per iscritto.
Un secondo.
Va bene.
Pareggio.
Ok.
No, anche perché questo, mentre voi vi consultate, io intrattengo dicendo che hai fatto un quiz molto difficile.
Ho fatto un quiz molto difficile.
Perché siamo andati molto in difficoltà, specialmente noi della National League. Siamo sotto, speriamo che dopo, ora qua ci sono delle grandi menti all'opera e speriamo di radunare la risposta. Vorrei che loro che sono sopra dessero però la risposta per primi.
Ma se quando... facciamo scritta, io poi se vuoi posso leggere prima la loro risposta.
Vediamo ancora attimi di grande tensione.
Eccoci.
Allora, scrivono la risposta nell'apposita lavagnetta targata Radio Play It. Vediamo cosa scrive Lepius.
La do in mano al commissioner
dopo aver zappato sul foglio.
Ho bucato la...
Vai intanto puoi leggere.
No perché sennò se stanno la nostra risposta poi ci copiano.
Siamo l'American League. Ha scritto uno sgorbio sul foglio di carta che credo sia Cal Ripken Senior. La National League ha risposto Nolan Ryan.
Questa è una A, non è una D.
La risposta esatta è stata data da la National League, che vince il quizzone con mezzo punto in più.
Grandi ragazzi,
campione anche qui.
Avete rubato.
Facciamo notare ai nostri amici ascoltatori che Nolan Ryan ha giocato per 27 anni al baseball.
Bene, a tutti questi ragazzi che sicuramente ci hanno dato delle soddisfazioni, dedichiamo una bella canzone, sempre natalizia dei Queen, Thank God It's Christmas. Loro sono i Queen, lui è Freddie Mercury, Baffetti e Dentoni, ve lo ricorderete sicuramente. Andiamo Lefius e godiamoci questa canzone. A share of tears. Oh, my friends, we've had our hopes and fears. Oh, my friends, it's been a long, hard year. Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. The moon and stars seem awful cold and bright. Let's hope. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas.
For one night. Thank God it's Christmas.
Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas.
day.
La magica voce di Freddie Mercury e questa atmosfera natalizie, ma noi dobbiamo parlare di baseball, è il momento che tutti aspettiamo, è il momento di Profondo Baseball, perché come non si ferma Baseball e Musica, non si ferma neanche Joe con la sua rubricona che tanto ci fa godere. Questa volta ci parlerà del bambino, di Babe Ruth, non vediamo l'ora di ascoltarlo, eccolo per voi, Joe Sox, Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Puntò la mazza verso l'esterno centro. La gente non capì. Charlie guardò il suo catcher. Gabby guardò verso il suo dugout. Poi tutti compresero. Lo stava chiamando. Come Napoleone che la notte prima della battaglia guardava in alto e chiedeva: allora, siamo d'accordo? E quella pallina che era ancora in mano al pitcher dei Cubs era destinata a finire nelle gradinate più lontane, quelle profonde, oltre il basso recinto ancora orfano del muro in mattoni rossi e di quell'edera che sarà piantata solo 5 anni dopo. Il lancio e lo swing, quel giro di mazza unico, rapido, fulminante, come il morso di un cobra, con il bastone che termina alto, quasi verticale. Nelle consumate immagini bianco e nero dell'epoca, ancora più leggendarie. Alzò davvero quella mazza di legno verso il punto più profondo di Wrigley Field? Puntò l'indice? Ci sono soltanto 2 filmati amatoriali, pochi fotogrammi sfocati. Sembrano delle reliquie. C'è una figura al piatto, con il braccio sinistro piegato, fine sulla mazza appoggiata sopra la spalla, mentre il braccio destro alzato. Indica dritto il dugout dei Cubs. Quando andò a battere, la folla iniziò a lanciarli contro di tutto. George rimase impassibile. Arrivò il primo strike. Arrivarono 2 ball. Arrivò il secondo strike e George non fu molto contento della chiamata dell'arbitro. Si mosse dal box di battuta. Allora la cosa si faceva raramente. Si andava a battere e si restava a battere. I giocatori dei Cubs invece vomitarono parolacce di scherno. Lo insultarono. Ciccione arrogante. Loro volevano vincere le World Series, volevano battere gli Yankees. Quel digiuno che continua ancora oggi aveva già raggiunto 24 anni. Avevano perso le serie del 18 contro Boston e quelle del 29 contro Philadelphia. Volevano vincere. Avevano perso nettamente le prime 2 partite allo Yankee Stadium. E questa era gara 3, punteggio 4-4, parte alta del 5° inning. Lui allora li guardò e alzò il braccio lentamente, estendendolo, mostrò 2 dita che dicevano: sono soltanto due strike. Erano le World Series del 1932. L'America era esplosa ed il baseball era lo sport più popolare. Babe Ruth era una leggenda vivente. Aveva fatto cose che non saranno mai più ripetute. Stava per concludere una carriera semplicemente mostruosa. Aveva battuto un fuoricampo da 3 punti nel primo inning contro lo stesso Charlie Ruth. Poi ne aveva spedita una profonda destra che Kyler era riuscito a malapena a tenere in campo. Ora di nuovo Ruth contro Ruth. Ed arrivò puntuale, figlio del destino, al fuoricampo del 5-4. Un'autentica bomba che finì ben oltre il numero pitturato in bianco che indicava 440 piedi da casa base. Ruth tirò ancora un solo lancio che Gehrig sbatte fuori oltre il campo sinistro. Gli Yankees completarono la sweep il giorno dopo. Il 1 ottobre 1932, a Wrigley Field, Babe Ruth batte il suo 15° ed ultimo home run nelle World Series. Ma che cosa aveva fatto Ruth fino ad ora? Aveva ridisegnato l'intero gioco del baseball, aveva inventato lo slide, ma prima era stato addirittura un lanciatore. Acquistato dai Red Sox nel 1914, dalla loro squadra di Baltimora, ancora nelle leghe minori, aveva esordito l'11 luglio dello stesso anno come partente mancino. Con i Sox aveva vinto le World Series nel 1915 e nel 1916. Come starter a fine 1917 aveva un record di 67-34 con 2.07 di ERA. Era diventato il più forte mancino dell'epoca. Leggendaria la partita che lancia contro Brooklyn in gara 2 del 1916, World Series, concedendo un solo punto nel primo inning, fuori campo interno. I Sox pareggiano nel terzo e poi vincono 2-1 con un singolo del pinch hitter Del Gainer nel 14°. Allora non c'era il battitore designato ed anche nell'American League i lanciatori battevano. E Ruth sapeva battere. E così a metà della stagione 1918, su suggerimento dell'esterno Harry Hooper, il manager di Red Sox, Ed Barrow, in una delle più grandi mosse della storia di questo sport, decide di usare Root come position player, fra una partenza e l'altra. All'inizio come prima base, poi come esterno centro, infine da esterno sinistro. Root risponde vincendo la classifica dei fuoricampo con 11 home run ed i Sox vincono le World Series. È solo l'inizio. Nel 1919 fa il partente solo 15 volte, mentre per 111 volte è in campo sinistro, 5 volte in prima base. Batte 322, si guadagna 101 basi su base ed esplode per 29 fuoricampo. Da solo fa meglio di 10 delle 16 squadre delle Major League. Gli stessi Red Sox battono in tutto 33 fuoricampo, 3 Hooper, 1 Staffy McInnes ed appunto 29 Root. È chiaro a tutti che Boston ha in mano l'asso di cuori, quello di quadri, quello di fiori, eppure quello di picche. L'unico che non lo comprende è il proprietario, HF, un newyorkese, produttore teatrale a Broadway. In cerca di soldi per finanziare le sue operette e non volendo raddoppiare lo stipendio di Root da 10 a 20 mila dollari, HF, il 3 gennaio 1920, firma la cessione di Babe Ruth ai New York Yankees per 125 mila dollari in contanti e prestito di 300 mila dollari con Fenway Park come garanzia. Senza dubbio la peggior trade di tutti i tempi. HF continuerà a cedere giocatori, molti dei quali futuri Hall of Fame, agli Yankees, in quello che passerà alla storia come lo stupro dei Red Sox. HF morirà giovane, nel 29, e solo uno dei suoi musical avrà successo. Sarà sepolto al cimitero monumentale di Kensico, a Valhalla, stato di New York, dove riposano pure Lou Gehrig e il manager Barrow, anche lui finito a New York, dove sarà il direttore esecutivo degli Yankees dal 21 al 45. Forse un pezzetto di paradiso del baseball. Root a New York diventa semplicemente il più grande battitore della storia. Mentre possiamo discutere a lungo per decidere chi sia stato il più grande lanciatore, qui non si comincia neppure a parlare. È una dittatura e sulla scheda c'è un solo nome, George Herman Root, The Bambino, The Sultan of Swamp. Qualche numero indispensabile. Babe Ruth nel 1920 batte 386, 533, 849, con 54 home run, 137 RBI e 50 basi su base. Nel 1921 batte 378, 512, 846 con 59 home run, 171 RBI e 145 basi su base. Gli unici che si avvicineranno a questi numeri saranno Ted Williams e, negli anni sospetti, Barry Bonds. Oggi consideriamo ottimo un giocatore che batte 300, 400, 500. Root finirà la carriera con 342, 474, 690 di slugging, più di 2000 RBI, più di 2000 runs e più di 2000 basi su base. Un uragano. Root divora palline, ma divora pure montagne di cibo, donne ed altro. È insanziabile. Fa finire in secondo piano perfino lo scandalo dei Chicago Black Sox, che scoppia proprio nel 1920. Le imprese di Root sono troppo grandi. Gli Yankees nel 1920 sono la prima squadra a attirare 1 milione di spettatori. Nel 1921 arrivano le World Series, ma le perdono contro i New York Giants. The Babe crea pure una squadra di All-Star con la quale gira la nazione durante l'off-season. Il commissioner Kenesaw Mountain Landis, lo stesso che ha sospeso a vita gli 8 White Sox, gli ordina di fermare il tour. Al suo rifiuto lo sospende per 39 giorni all'inizio del 1922. Root è infuriato, tira sabbia in faccia ad un arbitro, sale sulle tribune ad inseguire un tifoso troppo loquace, grida al pubblico che lo fischia, viene sospeso ancora, litiga con un altro tifoso e viene sospeso una terza volta. Finisce il 1922 con solo 25 fuoricampo e batte 118 in una nuova sconfitta alle World Series con i Giants. Ma gli Yankees sanno pazientare. Nel 1923 costruiscono lo Yankee Stadium e lo modellano secondo lo swing di Root. Campo destro corto, campo sinistro profondo, la cosiddetta Death Valley. E Root ci sguazza dentro. È il suo il primo home run del nuovo stadio. Nei 12 anni successivi si mangia il baseball. Batte in tutto altri 511 fuoricampo dal 1923 al 1934. Gli Yankees vincono le World Series nel 23 e nel 27, forse la squadra più forte di tutti i tempi. Nel 28 e nel 32. Perderanno solo nel 26 contro i Cardinals, il grande Alexander. Nel serie del 28 in gara 4 il ciclone Root si abbatte su St. Louis. Con 3 fuoricampo stabilisce un'impresa che solo Reggie Jackson saprà eguagliare nel 1977. Nel 27 Root ne sbatte fuori 60, Roger Maney lo supererà 34 anni dopo, nel 1961. Dal 18 al 33 domina tutte le classifiche individuali, 13 volte lo slugging, 12 volte gli home run, 10 volte l'home base percentage e via di questo passo. ruba ben 10 volte a casa base, anche se con gli altri diventa lento e peggiora come difensore. Tra Boston e New York gioca in 10 World Series, vincendone 7. Il 6 luglio 1933 al Comiskey Park di Chicago si gioca il primo All-Star Game della storia. Ruth è all'esterno destro per l'American League. Ha già 38 anni, ma è suo il primo fuoricampo di questa sfida di mezza estate tra le due leghe. Sarà uno dei primi 5 eletti alla Hall of Fame nell'anno di apertura, il 1936. Dopo la stagione 1934 viene rilasciato dagli Yankees. Firma un ultimo contratto per la stagione 1935 con i Boston Braves, sperando di diventare un giorno il manager, uno dei suoi ultimi desideri. Il 25 maggio del 35 a Pittsburgh, Ruth mostra per l'ultima volta la sua grandezza. Lo sente che è l'ora di chiudere e batte non uno, non due, ma ben 3 home run. Il terzo esce dallo stadio, letteralmente. È la prima volta che una pallina lascia il Forbes Field. I giocatori dei Pirates guardano l'enorme arcobaleno stupefatti, senza neppure muoversi. Ruth inizia la sua corsa, trotterellando sulle basi. Mentre gira intorno alla terza, il lanciatore di Pittsburgh, Guy Bush, si tocca il cappellino. Ruth sorride e ricambia il saluto. Sarà il fuoricampo numero 714, l'ultimo. 714, un numero record che risuona ancora oggi dentro tutti i tifosi del baseball. Passeranno 39 anni prima che Hank Aaron possa superarlo. Una settimana dopo la partita dei tre fuori campo si ritira. Non diventerà mai il manager di nessuna squadra. Una notte l'ufficiale francese vide il grande generale guardare in alto e lo sentì sussurrare con la domanda. Gli chiese con chi stesse parlando. Napoleone rispose, con il destino. Babe Ruth era destinato a diventare il più grande di sempre. Lo è ancora. Alle 8 ed un minuto della sera del 16 agosto 1948, a soli 53 anni, Babe Ruth muore per un cancro alla gola. Il giorno dopo, 100.000 tifosi lo salutano allo Yankee Stadium. I papà sollevavano in alto i bambini per far vedere loro il grande campione un'ultima volta.
Siamo di nuovo qua, Lefio, questa è l'ultima puntata del 2008, abbiamo finito un'annata di baseball e musica, ci avresti creduto 12 puntate fa?
Sì, sì, perché stiamo andando alla grande, ci divertiamo, ci piace, abbiamo il pubblico che ci segue, realizziamo le nostre cose, quindi mi auguro che sia il primo anno, la prima chiusura di anno di una lunga serie.
Speriamo che il 2009 sia altrettanto foriero di soddisfazione per voi e anche un po' egoisticamente per noi. Adesso vi dobbiamo dare conto di una telefonata che ha fatto Lefio, perché Lefio non si ferma mai, è sempre alla ricerca di contatti anche con dei grandi VIP da ospitare a Baseball e Musica, ha chiesto l'opinione sulle trade, sulle firme dei passati free agent di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, un personaggio che saprete sicuramente riconoscere. Sentiamo.
Stavo telefonando, qua. Pronto? Siamo alle fiecale di Baseball e Musica, Radio Play It. Ci siamo presentati. Pronto?
Chi sarà questo personaggio, Lefio?
Pronto?
Leone?
Qui Leone, rispondi?
Chi è?
Baseball e Musica. Baseball e Musica, Radio Play It.
Il Play It.
Che ne pensi del contratto di Sabatia agli Yankees? 160 milioni.
160 milioni di euro?
No, di dollari.
Di dollari? Io gli davo 160 milioni di calci nel culo, gli davo io.
Ma come? Ma
forza.
Ma lancia bene. È forte. È forte, lancia bene.
Ma qualcosa deve lanciare, le palle.
Esatto, le lancia le palle da base.
Quello deve lanciare, le palle, 160 milioni di dollari. C'è gente che stanno morendo con 700 euro.
Allora glielo possiamo dire. Glielo diciamo.
Ditelo, a rompere i coglioni, quei soldi mandalo a noi qui a Milano, a Leone di Verni. Mandalo a Leone di Verni a Ricky One.
Va bene. Leone, ti possiamo andare in onda sul serio?
Oh, mi mandati in onda, che cazzo figuriamo, se mi autorizzo io, poi picchio una radio quella lì.
Ma vuoi i soldi?
No, io voglio il coso tuo, voglio io.
Il culo.
Io siccome io c'ho l'osso sacro che assisto la messa in culo un po' basso, voglio qualche cazzo che me lo sa alzare. Ciao, vaffanculo, vaffanculo.
Ed eccolo. Beh, questa premessa perché? Perché a 105 danno sempre il numero di telefono di Lernia a tutte le ore del giorno e della notte. Abbiamo provato, eravamo lì che facevamo, mentre aspettavamo la telefonata di Joe da registrare, mi ha detto boh, chiamiamo qualcuno a caso, chiediamo veramente cosa ne pensano di questa trade di Sabatia. Ed è uscita sta telefonata veramente incredibile.
Ne abbiamo fatte delle altre che magari vi manderemo in onda così a spizzica boccone nelle puntate future. Vi chiudiamo con la sigla finale, la chiusura. Attenzione, perché Tasco, forse come commissioner della Lega, vuole venire a fare un annuncio
ufficiale
di una trade.
Vabbè, però tu Tasco devi venire comunque a dare l'ok ufficiale, perché come abbiamo detto in questo momento si sta sempre, sono noi che facciamo qua baseball e musica, ci sono i winter meetings in corso, una trade grossa è stata già pubblicata sul forum, adesso deve essere ufficializzata. Ho dato una deadline, ho detto entro la fine di baseball e musica dovete dirci questa cavolo di trade, perché sta andando troppo per le lunghe. Quindi entriamo un attimo in un momento di serietà, abbassiamo il volume. Quindi prego commissioner, annunci la trade ufficiale.
Allora, vice commissioner. Allora, è appena stata conclusa, la posteremo a breve sul forum, quindi siete i primi a sentirla. I Chicago Underpants cedono a Shelbyville Jake Peavy e Kyle McCulloch.
Dei nomi grossi.
La passione.
Gli Shelbyville cedono a Boston Jordan Zimmerman e Chicago, in una three-way, prendono da Shelbyville e Boston Francisco Liriano, Matt Capps, Chris Young, il pitcher dei Padres, Aaron Hill, Brian Anderson, che è un prospetto ricevitore dei St. Louis Cardinals, Ross Detweiler, più 5 milioni del 2008, più 5 milioni nel 2009.
E qua c'è le fondamenta del fantasy.
Inoltre diciamo, ai Boston Buccaneers passa Colby Rasmus.
Vabbè, l'esterno dei Cardinals, che sicuramente l'anno scorso hanno avuto una grandissima stagione, ma uno dei prospetti migliori dell'anno prossimo. Quindi vi ringraziamo. Fanta Baseball anche qua, si muove, ci sono le mosse dell'MLB e di conseguenza le mosse nostre. Vi dedichiamo appunto a tutti la sigla finale, un gruppo genovese che voglio promuovere, si chiamano Used Cars, rock and roll la vecchia maniera americana, andate a scaricare qualche loro canzone, il sito è www.theusedcars.com. Questa canzone è dedicata a tutti voi perché dice che praticamente non bisogna arrendersi mai, in qualche modo ce la faremo. Ora facciamo un augurio,
gran saluto a tutti
a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli utenti del forum, da parte dei ragazzi qua di Radio Play It. Auguri a tutti, facciamoci un bel
augurio.
Auguri a tutti nel 2009 con Baseball e Musica numero 13. Ciao.
by a river or at the highest mountain. Call me when you find yourself hiding from another day.
Somehow, somehow, we will find your hope again.